Radio Queen, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore Amedeo Calogiù.
Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione internazionale. Oggi vogliamo soffermare la nostra attenzione sulla Russia del presidente Medvedev, anche perché sono 20 anni trascorsi dalla caduta del muro di Berlino. Quindi in questo periodo di grandi trasformazioni geopolitiche è lecito chiedersi dove va la Russia. Da allora, eravamo nel 1989, molta acqua, come si suol dire, è passata sotto i ponti. Eppure oggi sempre più la Russia assomiglia all'Unione Sovietica di allora. Ci sono almeno dei segnali in questo senso. Per esempio, ci riferiamo alle gigantesche parate militari che sono tornate di nuovo di moda a Mosca. Parate militari che si svolgono da 2 anni a questa parte, ogni 8 maggio, anniversario della vittoria della Russia nella Seconda Guerra Mondiale. E poi, non a caso, il Corriere della Sera di domenica 10 maggio 2009, a pagina 17, ci ricorda che la Russia possiede ancora il più grande arsenale nucleare del mondo, con missili in grado di penetrare lo scudo progettato dagli USA al tempo della presidenza Bush per difendere l'Europa. Ebbene, se chiedessimo all'uomo della strada quale nazione dispone di più testate nucleari al mondo, probabilmente ci sentiremmo rispondere che sono gli Stati Uniti. E invece no, è appunto la Russia ad essere la prima potenza nucleare del mondo. Anche i minacciosi e frequenti avvertimenti alla piccola Georgia, che con la guerra dello scorso agosto è stata mutilata nella sua integrità territoriale, gli avvertimenti all'Ucraina, ai paesi baltici e alla NATO, che diciamo svolgono la funzione di protettori di questi paesi dell'est europeo, vanno tutti in questa direzione. Ne è convinto per esempio il giornalista Emanuele Novazio, che è il corrispondente diplomatico della Stampa da Mosca. Emanuele Novazio recentemente ha pubblicato un bel libro, si chiama Back in URSS, che significa appunto Ritorno in Unione Sovietica, ed è un vero e proprio spaccato della Russia di oggi. In questo libro, edito dalle Edizioni Guerrini di Milano, Novazio raccoglie il frutto dei suoi reportage e delle sue tante personali esperienze moscovite. Come attesta il titolo, si tratta di un vero e proprio ritorno all'Unione Sovietica di 20 anni fa, perché la Russia di oggi si presenta con un'ideologia politica impastata di imperialismo e di statalismo. Il duo Medvedev-Putin, cioè rispettivamente il presidente della Federazione Russa e il primo ministro capo del governo, rappresentano una simbiosi di potere che sembra destinata ad autoriprodursi nel tempo, visto che alla scadenza del mandato di Medvedev, fra 4 o probabilmente anche fra 6 anni, Putin potrà comunque di nuovo ritornare a coprire la massima carica istituzionale, cioè quella di presidente, per almeno altri 8-12 anni, che si andrebbero così a sommare ai primi 8 già trascorsi ai vertici dello Stato. Insomma, alla fine Putin potrebbe governare fra Presidenza della Repubblica e Capo del Governo per oltre un ventennio. E d'altronde non è un mistero che dal 2000 in poi è e resta l'uomo forte della Russia. Ma sia Medvedev che Putin fanno parte di Russia Unita, il partito del presidente, dell'ex presidente e anche del nuovo di Medvedev, che ormai gode di una totale devozione da parte dei mass media russi. E proprio il controllo dell'apparato statale su tutto e su tutti costituisce una delle somiglianze più significative fra la Russia di oggi e la vecchia Unione Sovietica. Non soltanto le televisioni, radio e giornali rispondono a criteri di rigida censura e soprattutto di autocensura, ma anche internet e l'informazione virtuale sono pesantemente controllati da organismi governativi istituiti ad hoc. Per esempio, scrive Novazio in questo suo libro che tutti i provider di internet sono obbligati dalla legge russa a collegarsi alla FSB, e cioè nuovi servizi segreti eredi del vecchio KGB. Inoltre, un decreto del Cremlino estende ad altre 7 agenzie governative il diritto di controllare la posta elettronica di tutti i cittadini russi. Quindi tutto ciò comporta delle gravi conseguenze per la privacy dei cittadini, che sono controllati capillarmente, ma soprattutto sono penalizzati i giornalisti che intendono mantenere vivo il diritto ad una libera informazione in Russia. Novazio, anzi, a tal proposito, pubblica un lungo elenco di giornalisti tutti assassinati nell'era Putin, elenco di cui Anna Politkovskaya, cioè colei che denunciò con particolare efficacia i crimini dell'Armata Rossa in Cecenia, è soltanto la vittima più famosa. Ma poi appunto ce ne sono molti altri, come per esempio il direttore di un sito web indipendente dell'Ingushezia, Magomed Evloev, morto in circostanze misteriose mentre si trovava in custodia cautelare dopo l'arresto da parte della polizia. La stessa Amnesty International è intervenuta notando come siano i giornalisti e gli attivisti dei diritti umani a portare all'attenzione dell'opinione pubblica il mancato rispetto da parte del governo russo degli impegni nazionali e internazionali in materia di diritti e di giustizia. Senza contare poi che molte testate giornalistiche con atti davvero autoritari vengono chiusi, si sono registrati ricoveri coatti in ospedale psichiatrico per i giornalisti scomodi, insomma tutte attività e un modo di agire amministrativo estremamente autoritario, proprio così, insomma, come si faceva ai vecchi tempi dell'Unione Sovietica. Inoltre, come dicevamo, Free Media si registra anche molto autocensura, con l'obbligo per i vari redattori di radio e giornali di diffondere una certa percentuale di buone notizie, sempre e comunque, sia che vi siano sia che non vi siano, buone ovviamente per l'esecutivo e secondo le intenzioni dei vertici di Stato. Quindi alla fine non può meravigliare se nella classifica mondiale per la libertà di stampa 2008, elaborata dall'agenzia internazionale Reporters Senza Frontiere, la Russia occupi il 141° posto su 173 paesi presi in considerazione. Ma in generale possiamo chiederci come si vive in Russia. Ebbene, tutte le classifiche sulla qualità della vita e sulla qualità dei servizi pubblici sono piuttosto sconfortanti per la Russia del duo Medvedev-Putin. Così leggiamo i dati tratti appunto dal libro di Novazio, che fra l'altro non può essere accusato ovviamente di essere un conservatore, perché è il corrispondente appunto della Stampa da Mosca. Ebbene, in base ai dati che Novazio fornisce, tratti da varie agenzie internazionali, leggiamo che per quanto a garanzia di diritti politici e libertà fondamentali, la Russia occupa il 150° posto su 187, quindi molto molto in basso, con posizioni vicine al Pakistan. E così per quanto riguarda altri settori come la libertà di stampa, per la corruzione, diffusissima soprattutto fra le forze armate e quelle di polizia, in particolare un privato cittadino che voglia attivare la polizia per far cessare un'estorsione o un abuso non ottiene difesa se non paga una tangente cospicua. Anche il diritto di proprietà è quanto mai fragile ed insicuro, tant'è che la Russia si trova in questo campo all'89° posto su 110. Insomma, una situazione, diciamo, di vita quotidiana sicuramente non brillante. Nel suo libro, Novazio racconta come Putin, per mantenere un controllo asfissiante su ogni realtà sociale e poi soprattutto sull'economia, abbia imposto al paese una nuova potente nomenclatura. Come si chiama questa nomenclatura? Ebbene, questa è la nomenclatura dei cosiddetti silovichi, il cui significato originario è strutture di forza. Che significa? Si tratta di una vera e propria corporazione di burocrati composta prevalentemente da ex membri del KGB e quindi della sua reincarnazione post-sovietica, e cioè l'FSB. Non basta. Anche dal punto di vista strettamente amministrativo, Putin e Medvedev si sono riservati la nomina degli 89 governatori regionali, cosa che non avveniva fino a quando presidente è stato Boris Yeltsin, fino al 2000, perché questi governatori regionali venivano eletti allora direttamente dal popolo. Quindi possiamo dire che veramente c'è un autoritarismo incalzante in Russia. C'è da dire che nonostante tutto ciò, è vero anche che Putin continua a godere di una certa popolarità nel suo paese. Secondo vari analisti di geopolitica e secondo lo stesso autore del libro di cui abbiamo parlato oggi, ciò è giustificato dal discreto livello di benessere che una quota della popolazione ha recentemente raggiunto grazie agli introiti enormi derivati dalla vendita all'estero degli idrocarburi, quindi parliamo di gas e petrolio. In questa prospettiva si spiega anche la guerra alla Georgia e l'ostilità nei confronti dei progetti occidentali di costruire oleodotti e gasdotti che portino direttamente petrolio e gas dai luoghi di estrazione che si trovano prevalentemente nelle repubbliche centroasiatiche all'Europa, senza passare dal territorio russo. La Georgia, per esempio, è uno degli snodi terminali di questi oleodotti sul Mar Nero, che bypassano il territorio russo. Un altro di questi gasdotti, attraverso la Turchia e la Grecia, dovrebbe arrivare, per esempio, proprio nel Salento, ad Otranto, mentre un altro ancora, il Nabucco, partendo dall'Azerbaijan, attraversando la Turchia, la Grecia e la Serbia, dovrebbe portare il prezioso minerale in Austria e quindi nell'Europa centrale. Tutto ciò fu studiato dalla passata amministrazione Bush e dall'Europa per sottrarsi proprio alla sudditanza energetica che la Russia sta praticando in questi ultimi anni, che con rialzo dei prezzi ricatta di fatto specialmente l'Europa orientale e in primis l'Ucraina, i Paesi Baltici e la Polonia. Però che succede? Che la recente crisi economica sta penalizzando anche la Russia, che quindi oggi si trova a vendere gas e petrolio a prezzi più bassi rispetto ad un anno fa. Quindi il favore popolare del duo Medvedev-Putin è legato soprattutto all'andamento dei prezzi delle fonti energetiche. E poi c'è da dire che a loro favore gioca anche per certi aspetti il rilancio dell'immagine di una Russia tornata di nuovo a far paura al rango di nuova vera superpotenza. Però se questo può inorgoglire qualche russo, per noi occidentali è la cosa piuttosto preoccupante. Forse dovremmo iniziare a preoccuparci di questo nuovo ritorno all'Unione Sovietica, dalla Russia all'Unione Sovietica, così appunto come Emanuele Novazio ha scritto nel suo libro. Bene, con questa riflessione per oggi è tutto. A risentirci la prossima volta.
Radio Queen, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore Amedeo Calogiuri.